Salcari. Lettura ad alta voce e adattamento di Michele Neri. Seconda parte. Dopo una visita al telescopio, i nostri resuscitati ripartono per una nuova meta. Alle 9 del mattino, il Condor, dopo essere passato in vista di Patterson, diventata anch'essa una città immensa, entrava nello stato della Pennsylvania alla velocità di 112 km l'ora. «Signor Holker», disse Braddock, «c'è una cosa che non riesco a spiegarmi».
«Qual è?»
«Ai nostri tempi questi territori erano coperti di linee ferroviarie, mentre ora non riesco a scorgerne una».
«Eppure in questo momento passiamo sopra una delle più importanti linee ferroviarie, che è quella che unisce Patterson al Quebec».
«Ma io non vedo niente».
«Perché al giorno d'oggi le ferrovie non scorrono più sopra il suolo, bensì sotto.
Guardate là. Non scorgete una casa sormontata da un albero che non è altro che un segnalatore e trasmettitore elettrico della telegrafia aerea?»
«La scorgo.
È una stazione.
E la ferrovia
vi passa sotto». Nel frattempo, un'enorme macchina aerea incrociava il Condor. Fornita di 6 paia di ali immense e di eliche smisurate, con una piattaforma di 20 metri di lunghezza, carica di persone, si avanzava con la velocità vertiginosa, tenendosi a 100 metri dal suolo.
«Magnifico, magnifico!» esclamò il dottore.
«E chi sono?»
«Sono contadini che portano i loro prodotti a Scranton».
Il Condor modificò un po' la direzione e si avviò verso Buffalo, passando sopra le campagne sempre coltivate con grande accuratezza. Alle 11 il Condor si librava in vista del Niagara, quell'ampio fiume che mette in comunicazione due dei più grandi laghi dell'America settentrionale, l'Ontario e l'Erie. L'immensa cascata non si scorgeva ancora, ma si udiva invece il rombo dell'enorme massa d'acqua. Da qualche minuto una viva eccitazione si era impadronita del signor Toby e di Braddock. Un fastidioso formicolio. I loro muscoli sussultavano, le loro membra tremavano e, lisciandosi i capelli, facevano sprigionare delle scintille elettriche.
«Quanta elettricità regna qui!» disse Toby. «L'aria ne è satura!» «Provi un certo malessere?»
«Sì!» rispose il giovane. «Non saprei resistere a lungo a questa tensione che mi fa scattare!»
«E tu, nipote?» domandò Holker.
«Io non provo assolutamente nulla!» rispose Holker.
«Noi ci siamo ormai abituati».
«Non so se noi ci riusciremo», disse Toby, che pareva assai preoccupato.
«Noi siamo persone di un altro secolo».
«Ma io spero di sì», rispose Holker.
«Ah, ecco le cascate!»
Il Condor, dopo aver superato una collina che impediva la visuale, con una rapida volata era giunto sopra le famose cascate, librandosi fra un'immensa nuvola d'acqua vaporizzata, in mezzo a cui spiccava un superbo arcobaleno. L'immensa massa d'acqua si rovesciava nel fiume sottostante con un fragore assordante, mettendo in moto un numero infinito di ruote gigantesche costruite tutte in acciaio, destinate a trasmettere la forza a tutte le macchine elettriche della Federazione Americana. Il macchinista, dopo aver ricevuto dal suo padrone un ordine, fece scendere la macchina volante in una vasta piazza che era circondata da palazzoni di 18 o 20 piani, costruiti per la maggior parte in lastre metalliche e che non mancavano, all'esterno almeno, di una certa eleganza.
«Andiamo a fare colazione al bar del Niagara», disse Holker. «Vi farete così un concetto degli alberghi moderni».
Sbarcarono e attraversarono la piazza, che era quasi deserta, essendo mezzogiorno, ossia l'ora del pasto, ed entrarono in una sala vastissima, arredata con un certo lusso, il cui soffitto era sostenuto da una ventina di colonne di metallo. Con viva sorpresa di Braddock e di Toby, in quel preteso ristorante non vi erano né tavole, né sedie e nemmeno un cameriere. «Questo è un bar?» chiese Braddock.
«Dove si mangia benissimo e a buoni prezzi anche», rispose Holker.
«Qui potrete trovare forse qualche bistecca di maiale sapientemente rosolata con contorno di rape e patate».
«E a chi devo ordinare se non vedo nemmeno il padrone del bar o un cameriere?»
«La sua presenza non è necessaria».
«E nemmeno un cameriere?»
«Ma che farne?» Braddock era rimasta a bocca aperta, guardando Toby che non sembrava meno sorpreso di lui.
«Voi dimenticate, signori, che siamo nel 2000», disse Holker.
«Vi mostrerò ora come i ristoranti d'oggi siano migliori di quelli di un tempo e come il servizio sia inappuntabilmente pronto».
«Signor Braddock, prendete una tazza di brodo innanzitutto? Mi farà bene».
«Ma vada per il brodo». Holker diede uno sguardo all'intorno, poi condusse i suoi compagni verso una di quelle colonne attorno alle quali, ad un metro dal suolo, si vedevano quattro mensole di metallo ed introdusse in alcuni buchi delle monete.
«Servizio automatico brodo», aveva letto con sorpresa di Braddock su una piccola piastra situata sopra la mensa.
«Ah, ora comprendo!» esclamò Toby. Non era trascorso mezzo minuto che tre porticine si aprirono sopra la mensola e comparvero, come per incanto, tre tazze di brodo fumante assieme a salviette e a cucchiai di metallo bianco.
«Signor Braddock», disse Holker, «ai vostri tempi il servizio non era così pronto».
«Eh no, in fede mia!» esclamò il giovane. «A quale punto è giunta la meccanica? E come sono arrivate queste tazze di brodo?»
«Con una piccola ferrovia elettrica».
«Ecco soppressi quei noiosi camerieri e anche il pessimo uso di dare le mance».
«E dobbiamo mangiare in piedi?»
«È più spiccio. E poi gli uomini oggi hanno troppa fretta. Volete altri piatti?
Qui vi sono 20 colonne che rappresentano il menù della giornata. Basterà che introduciate una moneta da 25 centesimi e avrete tutto quello che vorrete, compresi i dolci, vino, birra, liquori, caffè e tè».
«Oh, ma quante straordinarie invenzioni, quante meraviglie!» esclamò Toby.
«E quanta praticità e quanta comodità soprattutto!» aggiunse il buon Braddock.
«Amici miei», disse un tal Holker, se cambiassimo un po' l'itinerario del nostro viaggio. Avete fretta di visitare l'Europa?
Ho pensato che potremmo passare dal Polo Nord.
Rimanderemo il Condor a New York e poi prenderemo il nuovo vascello aereo canadese». Così, alle prime ore dell'indomani, furono avvertiti che il nuovo vascello aereo era comparso all'orizzonte. Indossati i grossi mantelli di pelle di orso, si precipitarono verso la baia per godersi lo spettacolo dell'arrivo. Il grande vascello volante transatlantico era ormai visibile e solcava lo spazio maestosamente, tenendosi a 150 metri da terra. Somigliava agli autobus volanti che già Braddock e Toby avevano veduto a New York, però più grande, avendo la piattaforma più larga, 10 ali, 4 eliche mostruose e doppi timoni. Sopra si estendeva una galleria a vetri riservata ai viaggiatori e sormontata da un albero, ma senza vela, con un'antenna, probabilmente qualche apparecchio elettrico per la trasmissione dei telegrammi aerei. Somigliava agli autobus volanti che già Braddock e Toby avevano veduto a New York, però più grande, avendo una piattaforma più larga, 10 ali, 4 eliche mostruose e doppi timoni. Sopra si estendeva una galleria a vetri riservata ai viaggiatori e sormontata da un albero, ma senza vela, con un'antenna, probabilmente qualche apparecchiatura elettrica per la trasmissione dei telegrammi aerei. Il vascello aereo, che si avanzava con grande velocità, fu ben presto sopra la baia. descrisse, nonostante il forte vento, una curva assai allungata ed andò a posarsi dolcemente entro un recinto costruito su una collinetta che sorgeva a qualche centinaio di metri dalla stazione. «Andiamo a raggiungerlo subito», disse Braddock. «Il centauro, questo è il suo nome, non si fermerà più di un quarto d'ora, appena il tempo sufficiente per consegnare la posta e sbarcare dei viveri e del tabacco». Salirono la collina ed entrarono nel recinto e si imbarcarono dopo aver fatto l'acquisto del biglietto. A bordo del vascello aereo non vi erano che 7 uomini: il comandante, 2 macchinisti, 2 timonieri e uno steward e un medico. L'interno della galleria era diviso in 4 scompartimenti, uno riservato alle macchine e all'equipaggio, uno a camera da letto suddivisa in piccole cabine di leggera lamiera d'alluminio ed un metallo consimile. Il terzo a sala da pranzo, il quarto a biblioteca e a sala di conversazione con un organo elettrico per divertire i viaggiatori. «Bellissimo, bellissimo!» aveva esclamato Braddock, osservando i ricchi mobili che arredavano le sale. «Meraviglioso, meraviglioso!» Il centauro, a un comando del capitano, aveva rimesso in movimento le 2 poderose macchine e si era innalzato a 200 metri, salutando la popolazione della stazione con sibili acutissimi. Girò 2 volte sulla baia, poi prese lo slancio dirigendosi verso sud-ovest con rapidità fantastica. Dinanzi alla baia si estendevano degli immensi banchi di ghiaccio, solcati da canali più o meno larghi che mandavano in alto un bagliore intenso, quasi accecante, dovuto alla rifrazione di tutta quella massa trasparente. In lontananza, invece, appariva la tinta azzurra cupa del mare che indicava le acque libere dell'Oceano Atlantico. Braddock, Toby e Holker, ben coperti dai loro mantelli di pelo, si erano seduti fuori della galleria sulle panchine di prora per godersi meglio quello spettacolo. Il vascello volante, nonostante la sua mole, si comportava meravigliosamente bene, gareggiando con i lesti gabbiani e con i grossi albatros che lo seguivano o lo precedevano. Manteneva una linea rigorosamente dritta, orientata sulla bussola, senza abbassarsi nemmeno di un metro. Non era un pallone, era un vero vascello aereo mobile che obbediva alle mosse di 2 timoni che funzionavano come le code dei volatili. «Una scoperta stupefacente!» ripeteva Braddock, che respirava a pieni polmoni l'aria gelata e pur vivificante dell'oceano. Chi avrebbe detto che l'uomo sarebbe riuscito a dividere con gli uccelli l'impero dello spazio? Che macchine hanno questi apparecchi? Sono mosse, come tutte, dall'elettricità. Il cielo, nel frattempo, si era oscurato e dei soffi impetuosi delle vere raffiche marine giungevano da mezzodì, investendo poderosamente le ali e le eliche del centauro. L'oceano si rompeva in ondate che diventavano rapidamente altissime, le quali disgregavano con 1000 fragori i banchi di ghiaccio scendenti dall'isola di Jan Mayen. Il comandante aveva dato ordine ai suoi macchinisti di aumentare la velocità, sperando di sottrarsi agli assalti imminenti del ciclone e dando la possibilità ai timonieri di dirigersi verso ovest per evitare il centro della bufera. Tuttavia, il centauro subiva dei sussulti improvvisi e si trovava talvolta impotente a resistere alle raffiche. Già più di una volta era stato trascinato per qualche tratto verso settentrione, nonostante gli sforzi delle ali e delle immense eliche. «Ma cadremo in mare?» chiese Braddock preoccupato, che si era collocato dietro ai vetri dello scompartimento prodiero.
«Anche se ciò venisse, poco danno ne avremo», rispose Holker.
«Ma non andremo sott'acqua?»
«Niente affatto, mio caro signore. I nostri ingegneri avevano pensato anche a simili disgrazie e ci hanno posto rimedio».
«E in qual modo?» «Non avete osservato che la parte inferiore della piattaforma è quasi sferica come quella delle scialuppe e delle navi e che ha anche una chiglia? Nell'interno vi sono delle casse d'aria le quali impediranno al centauro di sommergersi.
Sicché queste navi volanti si possono all'occorrenza trasformare in scialuppe perfettamente navigabili, zio.
rispose Hulk.
Perché la poppa nasconde entro un incavo un'elica di metallo che funziona con la stessa macchina che mette in moto le ali. Come vedete, nessun pericolo ci minaccia e anche calando noi potremo giungere ugualmente in Inghilterra. Ma c'è da impazzire, disse Prato. Questi uomini moderni hanno pensato a tutto. Tutto il giorno il centauro lottò vigorosamente, ora innalzandosi, ora abbassandosi, respinto sovente fuori dalla rotta, e quando cadde la sera si trovò avvolto in una nebbia così fitta che le lampade a radium non riuscivano a romperla.
Ed ecco un altro pericolo, forse maggiore, disse Braddock.
Perché? Chiese Walker. Ma se il centauro si incontrasse con qualche altro vascello aereo procedente in senso inverso, chi riuscirebbe a salvarsi da una collisione fra due macchine spinte con la velocità di 150 km l'ora?
No, non temete, disse Hulk. Ciò può avvenire in una città dove le macchine volanti sono numerosissime, ma in mare no.
E perché no? Ogni macchina volante è fornita di un eofono.
E che bestia è questo eofono?
Un semplice eppure preziosissimo apparecchio, formato da due imbuti ricevitori del suono, separati fra di loro da un diaframma centrale. Questi due imbuti vengono applicati agli orecchi del timoniere e quando questi apparecchi si trovano nella direzione delle onde sonore emesse da un corpo qualunque, producono un rumore nella medesima intensità e sono così sensibili da registrare le vibrazioni più impercettibili. Supponete ora che un vascello volante si accosti a noi. Il rumore che produce, spostando la massa d'aria e anche le vibrazioni delle ali, si trasmettono subito agli imbuti del nostro timoniere. Che cosa fa allora? Si lancia un telegramma che viene raccolto e trasmesso sul vascello dall'apparecchio elettrico. Entrambi i vascelli volanti si fermano e deviano, ed ecco tolto ogni pericolo di investimento.
Che cosa ne dite ora, signor Braddock?
Il giovane scosse il capo senza rispondere.
Ma è meraviglioso, è meraviglioso!
Ormai viaggiavano da diverse ore, quando, per prendere un poco d'aria, il signor Braddock e Toby, Holker e il pilota erano pure saliti sulla coperta del vascello volante. Braddock, però, appena messo i piedi sul ponte, fu preso da un tremito così intenso che per poco non cadde addosso a Hulk.
«Che cosa avete, signore?»
chiese il capitano del centauro.
Braddock non rispose subito. Era trasfigurato e pallidissimo. I suoi occhi, assai dilatati, pareva che gli schizzassero dalle orbite ed i muscoli del suo viso sussultavano in modo strano.
«Che cosa avete dunque, signore?»
ripeté il capitano.
Questo vascello va elettricamente, è vero?
Chiese finalmente l'americano con una voce così alterata da far stupire tutti.
Sì, signore, ora comprendo,
disse Toby.
Il dottore non diede alcuna risposta. Egli era fermo in mezzo al ponte della nave e fissava una grossa lampada a radium con uno sguardo vitreo simile a quello che si scorge negli ipnotizzati. Anche egli era estremamente pallido e tremava come se subisse di quando in quando delle scosse elettriche.
«Che cosa hanno questi signori?»
chiese Thompson.
«Non lo so»,
rispose il capitano del centauro che pareva vivamente impressionato. «È già la seconda o la terza volta che li vedo tremare così».
«Ma chi sono?»
«Dei signori americani che fanno il giro del mondo».
In quel momento Holker si avvicinò a loro. «I miei amici non sono abituati all'intenso sviluppo di elettricità che regna su queste navi aeree», disse al capitano. «Fateli trasportare nelle loro cabine e cerchiamo di raggiungere la terraferma il prima possibile. Vi offro $1000 se domani giungeremo alla costa europea».
«Forzeremo le macchine», rispose il capitano.
Holker, che appariva assai preoccupato, ridiscese con loro. Si avvicinò a Braddock, che si era appoggiato alla murata di babordo, come se fosse incapace di starsene ritto senza un sostegno.
«Che cosa vi sentite, signor Braddock?»
gli chiese con accento premuroso.
«Non so», balbettò il giovane. «Provo un tremito strano e un turbamento inesplicabile. Mi ha colto appena ho messo i piedi su questo vascello aereo. Si direbbe che il mio cervello riceva delle continue scosse.
È la grande tensione elettrica che regna qui che vi produce questi effetti, signor Braddock. Quando saremo a terra il vostro tremito passerà. Almeno me lo auguro. Il giovane scosse il capo con un atto di scoramento. Poi disse con un soffio di voce:
Io e Toby siamo uomini di altri tempi.
Quattro robusti marinai presero il giovane americano e Toby sotto le ascelle e li portarono nelle cabine di poppa, adagiandoli su dei comodi lettucci.
Temo che questi uomini siano perduti, mormorò Holker.
Ai loro tempi l'elettricità non aveva ancora preso un così immenso sviluppo.
Che cosa accadrà di loro? Io comincio ad aver paura.
Il giorno dopo, prima del mezzodì, il vascello volante imboccava il fiume Tago ed entrava a tutta velocità nella capitale del Portogallo. Braddock e Toby si erano a poco tranquillizzati, però non parevano più i due allegri amici di prima. Sembrava che una profonda preoccupazione turbasse i loro cervelli e alla più piccola emozione il tremito e i sussulti dei muscoli li riprendevano. Il signor Holker, che cominciava a spaventarsi, li fece condurre alla stazione dove aveva già noleggiato uno scompartimento speciale. 25 minuti dopo, i carrozzoni partivano entro il tubo della linea sotterranea con una velocità di 200 km all'ora. La traversata della Spagna si compì in 6 ore senza scendere in alcuna stazione. Holker, che vedeva i suoi compagni aggravarsi sempre di più, aveva fretta di giungere nella capitale francese per consultare uno degli scienziati sulla malattia che li aveva colpiti. Al mattino del giorno appresso scendevano alla stazione della capitale francese, raddoppiato ormai per superficie e per popolazione in quei 100 anni, è diventata una delle città più industriali del mondo. L'aria della grande capitale, satura di elettricità, a causa del numero infinito delle sue macchine elettriche, non fece che aggravare le condizioni di Toby e Braddock. Furono condotti in un albergo in preda al delirio, tremanti in ogni parte del loro corpo. Il signor Holker, sempre più spaventato, fece chiamare subito uno dei più noti medici a cui raccontò ciò che era accaduto ai suoi disgraziati amici, non dimenticando di informarlo della loro miracolosa risurrezione. La risposta che ne ebbe fu terribile.
Quantunque io stenti a credere che questi uomini abbiano trovato il segreto di poter dormire un secolo intero, disse il medico, né io né altri potremmo salvarli. L'elettricità intensa a cui non erano abituati o l'emozione prodotta dalle nostre meravigliose opere ha danneggiato il loro cervello, che ha subito una scossa tale da non guarire mai più. Conduceteli fra le montagne dell'Alvernia, nel sanatorio del mio amico Badin. Chissà, forse l'aria vivificante di quelle vette potrebbe operare un miracolo.
Lo stesso giorno il signor Holker con due infermieri e i due pazzi saliva su un vascello volante noleggiato appositamente e partiva per Alvernia. Un mese più tardi Holker riprendeva solo e triste la via per far ritorno in America. Ormai aveva perduta ogni speranza. Braddock e Toby erano stati dichiarati pazzi, e per di più pazzi inguaribili.
Tanto valeva che non si fossero risvegliati dal loro sonno secolare, mormorò il signor Holker con un lungo sospiro. Io ora mi domando se, aumentando la tensione elettrica, l'intera umanità, in un tempo più o meno lontano, non finirà per impazzire. Ecco un grande problema che dovrebbe preoccupare le menti dei nostri scienziati.
Thank you.